Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Tori la rossa, la peccatrice in croce, la cornfed girl, la dea del fuoco e del rock, la ragazza del coro, la venusiana, la viaggiatrice inquieta, l'apicoltrice e la bambola americana. Tante maschere e traiettorie per un percorso che almeno per un decennio ha attraversato il firmamento del songwriting al femminile. La sua freschezza impudente da eterna bambina, il suo rapimento tenero e ferito e il suo immenso talento da musicista rubata alla classica si sono ritrovati in una sequenza di magiche ballate pianovoce che riportavano dritto ai tempi d'oro di Laura Nyro, Carole King e Kate Bush. Quello che di Tori Amos ha sempre lasciato stupefatti è la capacità di incantare col minimo degli orpelli. Può essere un'apertura melodica improvvisa o anche solo un sussurro a rischiarare trame all'apparenza ostiche e monocordi. Una forza emotiva dirompente, frutto di una personalità tanto istintiva quanto complessa e contraddittoria. E sì, perché la rossa damigella del North Carolina fa parte di quella genia di cantautrici senza difese che non riescono a scindere vita e arte e riversano nella musica tutte le loro angosce, cercando a seconda dei casi sfogo, espiazione, consolazione, catarsi. Così anche un caso di stupro può diventare una canzone. Erano le 5 del mattino, ero io e una pistola e un uomo alle mie spalle e io cantavo santo, santo, mentre lui si sbottonava i pantaloni. Rivelerà in Me and a Gun. L'episodio accade realmente a Los Angeles una sera del 1985. Mi ha appena finito un suo concerto, Tori dà un passaggio in macchina a uno spettatore. Qualche chilometro più in là l'uomo le punta una pistola alla tempia, la violenterà sul retro dell'auto e in un caso di stupro racconterà: la cosa più dolorosa è sentirsi tradita da un'amicizia ma anche da te stessa. Non riesco ancora ad accettare di aver dato al mio aggressore l'occasione di sfogare il suo odio per me e per tutte le donne. Da allora avrà sempre rapporti difficili con gli uomini fino al matrimonio con il suo ingegnere del suono, Mark Hawley. L'immagine da Sullen Girl, per citare un'altra cantautrice, Fiona Apple, che ha fatto della fragilità il suo fascino da ragazza profondamente segnata dai traumi dell'infanzia, ha indubbiamente contribuito a creare un personaggio di grande impatto, condito anche da quel pizzico di sfrontatezza sexy che non guasta mai nei videoclip e negli act dal vivo, e poi è nato così, al fianco dei meritati riconoscimenti alla musicista, un piccolo mito alimentato dal morboso culto dei fan che le è valso perfino lo smisurato appellativo di Goddess of Rock. È una storia di contrasti laceranti, quella dell'inquieta Myra Ellen Amos, tra oppressione religiosa e sesso, morale e trasgressione, amori e rancori, ma anche tra gli studi classici e la sua smania di rock. Nasce a Newton, North Carolina, il 22 agosto del 63. A 3 anni sa già suonare il pianoforte e a 4 compone le prime musiche. Era una bambina freak, con un buon senso del ritmo, ricorda a lei. E a 5 anni diventa la più giovane allieva del prestigioso Peabody Conservatory di Baltimora, nel Maryland, dove si è trasferita con la famiglia. Ma lo abbandonerà presto per inseguire i suoi miti, i Led Zeppelin, Jimi Hendrix, i Doors. Eseguiva alla perfezione le sonate di Beethoven, ma poi si stancava e attaccava le sue canzoni rock, così chiamavo i miei figli ad ascoltarla. Rimanevamo tutti estasiati, ricorda Pat Springer, suo maestro di pianoforte dopo il conservatorio. Da bambina prodigio ad adolescente ribelle, il passo è breve per la piccola Tori, il soprannome in giapponese Pollastrella le verrà dato da un amico, e in famiglia si respira un'America profonda e opprimente. La madre è una mezzosangue Cherokee bacchettona, il padre un pastore metodista ultraconservatore, la nonna una calvinista, strenua predicatrice della verginità femminile. Mi masturbavo nella mia stanza mentre mio padre teneva riunione di preghiera al piano di sotto, racconterà in Icicle. Ma nessuno poteva immaginare che un giorno il reverendo Amos avrebbe accompagnato la figlia a cantare nei pub gay di Georgetown e sarebbe arrivato a dire in un eccesso di orgoglio paterno: mia figlia è geniale, è il Mozart femminile dei nostri tempi. Sì, perché oggi mio padre è diventato una specie di liberal chi oserà ironicamente lei. E il conflitto tra libertà e religione ricorre ossessivamente nei testi della cantautrice di Newton, come in God, dove il rapporto con Dio acquista una provocatoria dimensione fisica, o come in Crucify, in cui il senso di costrizione dell'infanzia riesplode in un violento jacuzzi. Eppure la Amos non ha mai perso la fede in una religione universale. Credo in un grande spirito, in una divinità di cui Maometto, Buddha e il Dio cristiano siano parte. Una ricerca che passa anche attraverso i miti dell'antichità. Tra le sue letture preferite, infatti, c'è la storia delle donne della mitologia classica, e ha dedicato un album alla dea del fuoco hawaiana. Spiriti e spettri sono loro in fondo i principali protagonisti delle sue ballate, e forse sono solo le ombre dei suoi incubi da bambina, dei tetri racconti di Edgar Allan Poe che la madre le leggeva prima di dormire quando aveva solo 5 anni. Musicalmente l'opera di Tori Amos nasce da un confronto febbrile tra voce e piano, su volteggi incrociati che si inseguono e si scontrano fino ad amalgamarsi magicamente. Le sue fughe di piano sono sempre originali e innovative, e i suoi virtuosismi vocali, sempre un'ottava più su, sono sussurri e grida intonati in un registro fanciullesco che riecheggia quello leggendario di Kate Bush. Con il suo strumento preferito ha un rapporto intimo, quasi fisico. Quando tocco i tasti del piano sento la stessa energia di quando sono innamorata. È qualcosa che mi viene dalle viscere, qualcosa più forte del sesso. E la sua caratteristica postura a gambe aperte con il bacino buttata all'indietro fa scalpore, attirandole persino qualche critica dalle femministe più bigotte.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
You bet your life. With my encyclopedia, they must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening.
You bet your life it is.
Bye.
Il vero e proprio debutto avviene con Little Earthquakes del 92. La musica cambia ed è subito shock. Nonostante la veste scarna e spartana dei suoni, infatti Tori Amos colpisce dritto al cuore con un pugno di ballate intime e dolenti che scoperchiano un calderone di ribollente di sentimenti, passioni e rancori. È stupefacente la compostezza con la quale la cantautrice di Newton allestisce le sue confessioni a cuore aperto. Condensano in un sospiro, in una melodia, in una frase di piano, ciò che altre non riuscirebbero a esprimere con un'intera valigia di trucchi da palcoscenico. Questa pulsione drammatica covata sotto pelle, quasi sempre inesplosa, unita alla peculiare sensibilità nel raccontare i piccoli e grandi traumi femminili, avvicina la Amos alle vette liriche, alla somma Lisa Germano e alle contorte introspezioni psicologiche di Joni Mitchell. Ma il disco è anche la conferma di un vocalismo acrobatico e versatile in cui il falsetto sublime di Kate Bush riaffiora spesso, ma ammantato da un ulteriore velo di sensualità e dolcezza. Poi viene pubblicato l'EP di Crucify, contenente 4 brani, la versione remix di Crucify, un altro brano estratto dal precedente disco, Winter, e 3 cover, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Thank You dei Led Zeppelin e una Angie dei Rolling Stones rapinosamente sensuale. Tori è ormai consapevole del suo DNA da cantautrice forbita e matura. Quando un presentatore TV le chiede di definire con poche parole la sua musica, risponde coniando una definizione singolare: è molto simile a un miscuglio di peperoncini bollenti e yogurt alla vaniglia. È così una grande attesa a precedere l'uscita di Under the Pink del 94, il disco della definitiva consacrazione sulla ribalta mondiale. Il titolo nasce da un'idea scherzosa: sotto i vestiti siamo tutti rosa, ma i contenuti sono tutt'altro che rose e spensierati. Scusate, Tori è ormai cantautrice e personaggio insieme. La sfrontatezza sexy, l'immagine da ragazza fragile e passionale hanno forgiato una figura di eroina rock post-romantica che non può passare inosservata, specie in un'epoca musicale disperatamente a caccia di icone. Nasce così la leggenda della Goddess of Rock, una divinità dalla chioma fulva, sensualmente avvinghiata al suo pianoforte e pronta a soddisfare la bramosia dei suoi sempre più numerosi fan. Sua più prosaica incarnazione è la Cornflake Girl, che dà il titolo al fortunato singolo e video di traino dell'album, una ballata pop scandita da un piano sovraeccitato, sghembo, irrefrenabile, che contrappunta i vocalizzi spericolati della chanteuse. Ma fin qui emergono chiaramente i progressi in sede di produzione e di arrangiamento. Suoni più ricchi e pastosi innervano le trame esili disegnate dal Bösendorfer e a gran coda. E da ora in poi, vero feticcio della Amos, in un susseguirsi di trovate ed effetti sonori. Amos padroneggia queste partiture con classe da consumata performer, emancipatasi dal nome Bush, ne rinnova l'infervorato eclettismo a cavallo del suo piano, spaziando da Peace di solenne classicità, Pretty Good Year, Icicle, Baker, e a spiazzanti affabulazioni rock, Space Dog, squassata da ritmi tribali, da saggi di folk pop raffinato, Cloud on My Tongue, all'apoteosi orchestrale della conclusiva Yes, Anastasia, lunga ballata epica dedicata alla Granduchessa di Russia uccisa dai bolscevichi insieme al padre, alla madre e alle sorelle. Poi nel 96 esce Boys for Peel, inciso in Irlanda nella cattedrale di Delgany, porta le cicatrici della separazione dal fidanzato produttore Eric Ross. Ho attraversato il fiume Styx con quest'album, spiega la cantautrice americana. Mi ha portato a migliorare il mio rapporto con gli uomini. In realtà, leggenda vuole che risalga all'epoca anche la fine della presunta storia con Trent Reznor e la rivalità con Courtney Love, cui sarebbe affettuosamente, tra virgolette, dedicata Professional Widow. Fatto sta che la tenera Cornflake Girl ha tirato fuori gli artigli, iniziando a menare fendenti a tutti i Judas di questo mondo, tra invettive al vetriolo e amarezze celate dal disincanto. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in
my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being. I see my heart is sick of being. Suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself. Nothing I do is good enough for you.
Nel 98 la cantautrice della North Carolina pubblica From the Choir Girl Hotel, un album concepito dopo un aborto naturale, episodio vissuto in maniera sentitamente drammatica da Tori Amos, come ci fa capire nel brano rock di apertura Spark. In questo album la Amos affronta nuove sonorità completamente differenti dalle sue opere precedenti, come si può ascoltare in Raspberry Swirl, nella quale il pianoforte diventa addirittura uno strumento con cui suonare musica dance. Vi sono tuttavia anche brani più dolci come Jackie's Trent, che narra delle vicende di Jacqueline Kennedy. E ancora una volta il disco riscuote un grande successo sia in patria che all'estero, vendendo più di 5 milioni di copie in tutto il mondo. Solo un anno dopo assistiamo alla pubblicazione di To Venus and Back, un doppio album comprendente una strepitosa performance dal vivo. Il disco inedito può essere considerata come la naturale evoluzione di From the Choir Hotel. L'utilizzo innovativo dell'elettronica rende totalmente nuovo il sound di Tori, permettendole di esprimere ulteriori sfaccettature della sua anima poliedrica. Il progetto molto ambizioso e particolare non ottiene lo stesso successo dei precedenti lavori della Amos, ma riesce comunque a vendere 3 milioni di copie. Nel 2001 la dea del rock si cimenta in un'operazione ambiziosa, Strange Little Girls, un album composto di sole cover, 12 in totale. Le canzoni originali erano tutte cantate da uomini e trattano tutte lo stesso argomento, le donne. La Amos dà un'interpretazione completamente diversa di ogni canzone e così 12 strane piccole ragazze, anzi 13, due sono gemelle, prendono vita. E canzoni come quelle di Neil Young, degli Strangles, Tom Waits, Eminem, Slayer e Beatles vengono completamente stravolte dalla cantautrice che questa volta suona, oltre il pianoforte, il piano elettrico Wurlitzer. Tuttavia l'opera non raggiunge il successo sperato, l'album si presenta alquanto noioso e scialbo. Tori Amos sembra quasi esagerare con gli acuti prolungati che caratterizzano alcune canzoni. Restano insomma da citare solo due delle strane piccole ragazze, Strange Little Girl e Heart of Gold. Nonostante un buon inizio, debutta al quarto posto negli Stati Uniti, non riesce a replicare il successo dei precedenti lavori. I 2 milioni di copie vendute non sono considerati dall'Atlantic un successo soddisfacente e decide di licenziare la Amos, la quale decide di passare alla casa discografica Epic. Per la Atlantic pubblicherà nel 2003 Tales of Librarian, un'antologia musicale, come lo definisce l'artista stessa, ossia un album con una raccolta dei suoi successi. E dopo il matrimonio con il suo tecnico del suono Mark Hawley e l'inizio di una gravidanza, Tori Amos compone nel 2002 Scarlet's Walk, un album romanzato che narra le vicende appunto di Scarlett, Rossella, in onore di Rossella O'Hara del romanzo Via col vento. Un album molto tranquillo rispetto agli altri, un album in cui la cantautrice di Newton si immedesima completamente in Scarlett, raccontandone le vicende, un album politico. Tori Amos si dichiarò sinceramente colpita dagli avvenimenti dell'11 settembre del 2001, un album che tratta come di consueto la religione. Qui l'artista riesce a donarci melodie più semplici da seguire grazie ad un approccio completamente diverso con il piano elettrico Wurlitzer, strumento che accompagna dolcemente la voce della Amos, questa volta più pacata e riflessiva. Scarlet's Walk rappresenta uno dei capitoli più importanti e artisticamente maturi della cantante, come tutto ciò composto da Tori Amos. Anche Scarlet's Walk può inizialmente disorientare, non trattandosi di un easy album. Nelle classifiche il disco riscuote un discreto successo, vendendo 2 milioni di copie, ma gli anni d'oro per l'Amos sembrano definitivamente passati. 3 anni dopo, in seguito alla nascita della figlia Natasha, Tori Amos pubblica The Beekeeper, nel quale vengono affrontati molteplici argomenti che l'artista racchiude in piccoli nuclei tematici a punti simili alle celle di un favo. In quest'album è presente anche un duetto con il cantatore irlandese Damien Rice. The Beekeeper è, a detta di Tori Amos, è il frutto di enormi cambiamenti nella sua vita privata, la nascita della figlia, e di una maggiore pace con se stessa e col passato non sempre felice. E questo album presenta brani più orecchiabili e radiofonici, senza necessariamente sentire una mancanza di qualità. Argomento particolarmente importante dell'album è sempre la religione, soprattutto la questione delle due Marie e la concezione limitata che si ha di queste due figure. Ancora una volta il disco riesce a vendere piuttosto bene, superando 2 milioni di copie. E nel 2005 Tori Amos è stata impegnata nel suo settimo tour mondiale Original Sensuality. Tra l'agosto e l'autunno del 2005 sono stati pubblicati 6 bootleg live. E l'artista vive adesso in Inghilterra e è considerata dai critici e pubblico come una delle più importanti figure del rock degli anni 90. La sua influenza si nota ampiamente in alcuni nuovi artisti emergenti come Rufus Wainwright, The Dresden Dolls o Fiona Apple. L'artista rappresenta ad ogni modo quasi un unicum per le sue peculiarità vocali di compositrice e per l'instancabile voglia di sperimentare. Anche se a livello commerciale il suo seguito non è più così forte forte come negli anni 90, la Amos rimane comunque una delle più luminose stelle del rock femminile. Nel maggio del 2008 il portavoce di Tori Amos ha annunciato che l'artista, dopo aver lavorato per diversi anni con importanti case discografiche, ha abbandonato la Epic Records per comporre musica in totale autonomia. La Amos sarebbe già al lavoro, insomma stava già al lavoro, per un altro album, un progetto di musica nuova ed effetti visivi, e quell'album si intitola Abnormally Attracted to Sin, che poi verrà pubblicato il 19 maggio del 2009. E inoltre l'artista scrive musiche per adattamenti per molte opere, tra le quali una in particolare, quella di Samuel Adamson, e per la registrazione poi registrerà anche un duetto con David Byrne.
Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my. Honey, bring it close to my.